Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, al telefono ancora una volta c'è Silvia. Silvia, quando ritornerai? Ritornerai? Pronto?
La prossima settimana sarò in studio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Oggi iniziamo parlando di digitale, carissimi tutti. La crescita del digitale e del suo utilizzo in una sempre più numerosa delle pratiche quotidiane che comporta lo sviluppo di una serie di competenze specifiche avanzate nella popolazione che ne fa uso, quindi non solo tecniche, ovvero il come si fa, ma anche e soprattutto legate alla consapevolezza dei rischi legati alla tecnologia. Siamo tutti vulnerabili, ma i ragazzi di più, anche perché internet si sta mano a mano sostituendo alla vita fisica, alla socialità, alla scuola, alla famiglia, nella costruzione dei valori. Non vorremmo fare discorsi un po' retrogradi, però la cronaca ultimamente dice cose molto chiare sul livello di smarrimento delle giovani generazioni. E allora c'è bisogno di conoscenza, come rivela la ricerca Riprendiamoci l'internet dell'agenzia Earth and Science di OMG, che fa parte del progetto Villa Futura, dedicato all'approfondimento di tematiche di interesse per la industria della comunicazione, in particolare sui comportamenti online. Silvia, cosa ci dice questa ricerca?
Allora, intanto che l'82% dei genitori italiani con figli dai 6 ai 17 anni è preoccupato per la sicurezza digitale dei figli. Infatti il 9% di questi genitori impedisce l'accesso a internet, soprattutto ai bambini tra i 6 e i 9 anni. La cosa che impensierisce di più è la dipendenza da smartphone, al 60% tra le preoccupazioni appunto dei genitori. Prima perché appunto questi ragazzi ci stanno molto, forse troppo attaccati, poi perché rischiano di vedere contenuti violenti o inappropriati, di incappare in notizie false e anche nelle pericolose sfide online. Certo. Nemmeno gli adulti sfuggono a questi pericoli, infatti il 65% dei genitori non si sente a proprio agio mentre naviga, magari perché a loro volta hanno subito truffe, bullismo, furti d'identità. Tra l'altro essere esperti digitali non ci protegge da questi pericoli, infatti solo il 29% dei genitori ha preso misure di protezione adeguate. E poi ci sono le patologie legate al digitale, no?
Ecco, e dicere, quali sono queste patologie?
Allora, sono tipo il fubbing, che è ignorare le persone reali a favore dello smartphone, cioè appunto isolarsi sempre di più.
Sì, lo poi vedo, sai che lo vedo spesso intorno a me?
Certo, la gente sta con gli occhi attaccati e magari sono in gruppo e guardano il cellulare.
No, spaventoso,
poi,
sì.
La cybercondria, cioè cercare sintomi di malattie online in modo ossessivo, e il doom scrolling, cioè scorrere compulsivamente notizie negative. Per questo bisognerebbe fare cultura, no? E il ruolo delle scuole diventa cruciale per insegnare ai ragazzi a navigare in rete, ma anche a come reagire di fronte al cyberbullismo, a gestire la privacy, che è un altro tema molto delicato, e anche a proteggersi dai contenuti dannosi.
Ci vorrà molto tempo, ma molto tempo, perché al di là di tutto la gente non si rende conto, continua in comportamenti sostanzialmente meccanici, quindi è veramente difficile poi entrare nella mente e dire oh, attenzione che si sta esagerando. Ripeto, lo vedo giornalmente anche con dei miei contatti. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, con Davide e Silvia Magnitosi in regia. Il 4 ottobre e il weekend che preme, ma anche la musica con Kit Sebastian, è un duo simpaticissimo che è composto dal polistrumentista Kit Martin e dalla cantante Merv Erdem, che ha trovato una bella formula soprattutto nei due album precedenti, con una sorta di psichedelia riletta agli anni 60, ma anche del jazz, del soundtrack funk, dell'easy listening, del pop nostalgico, insomma roba veramente bella. E questo album, il nuovo, il terzo, New International, ne è lo specchio, perché magari è un po' meno jazz, ci sono anche un po' più di suoni di cinema anni 60. Da ascoltare, ne vale la pena. Questa è Mechanics of Love, Kit Sebastian. questioni di linguaggio, questioni di saper parlare bene, di saper parlare chiaro, di avere insomma a disposizione un vocabolario giusto, soprattutto in un'epoca come questa, dove impera internet, impera la socialità, insomma a distanza i rischi sono sempre dietro l'angolo. Parliamo proprio di questo perché ieri è partita l'edizione 2024 del Di Parola Festival, l'evento dedicato al linguaggio chiaro, inclusivo e accessibile, che è un'iniziativa gratuita online e dal vivo, organizzata nella città di L'Aquila, per un pubblico ampio e multisettoriale sul linguaggio accessibile in diversi contesti della quotidianità. Quindi la sanità, la pubblica amministrazione, il diritto, le relazioni con le persone con disabilità cognitive. Il tema dell'edizione di quest'anno, che è la seconda edizione, è la precisione. Durante questo evento viene anche presentato l'osservatorio dedicato all'analisi del linguaggio chiaro nei siti web della pubblica amministrazione italiana. A organizzare il tutto è l'Associazione Linguaggi Chiari ETS, fondata da Valentina Di Michele, esperta di comunicazione e ideatrice del festival, che si occupa di migliorare la ricerca e promuovere la cultura dei linguaggi chiari, inclusivi e accessibili. E oggi abbiamo proprio come ospite Valentina Di Michele. Buongiorno Valentina e benvenuta.
Buongiorno.
E allora, cosa vuol dire oggi padroneggiare un linguaggio inclusivo e accessibile?
Sicuramente significa aprirsi a una società che è molto ampia, una società che è composta da diverse voci, multiculturale e soprattutto che ha un'apertura maggiore rispetto al passato alle persone che hanno una disabilità. Quindi vuol dire abbracciare il futuro.
Perfetto. Il festival di quest'anno affronta il concetto della precisione del linguaggio. C'è un settore o più ambiti in cui una simile necessità si è fatta veramente pressante o sono tutti?
Beh, possiamo dire che sono tanti. Quelli in cui veramente diventa tanto importante sono quelli che ci toccano nella vita quotidiana, quindi immaginiamo il linguaggio della legge, il linguaggio della burocrazia, quello che ci permette di affrontare il pagamento di una multa sapendo se quella multa è dovuta oppure no, oppure quello che riguarda il fisco e sapere da soli, senza l'aiuto magari di un commercialista, di un intermediario, quando è dovuto un determinato tributo. E poi c'è la sanità, che è un tema che tocca tutti.
Sì, ci sono un po' di controversie in questo senso. Probabilmente qualcosa si è anche rotto e qualcosa si è incominciato a ricostruire da qualche anno a questa parte, diciamo dall'ultimo lustro, visto gli avvenimenti che sono successi. Avete qualche dato da questo punto di vista?
Beh, sicuramente la normativa porta a un cambiamento. Ci sono moltissimi cambiamenti sia a livello europeo, quindi ci sono state proprio delle direttive in linea di avvicinamento al linguaggio della cittadinanza, e anche la normativa sull'accessibilità che tocca anche il linguaggio, quindi la pubblica amministrazione sta cambiando lentamente come tutto quello che tocca ovviamente un settore così ampio, però c'è un avvicinamento al tema proprio della chiarezza e all'aprirsi ai diritti dei cittadini.
C'è però insomma una sorta di buco nero, che è quello della rete, del digitale, dei social, delle chat. Qua il linguaggio diventa preponderante. Come sta cambiando? Quali sono i possibili fraintendimenti?
Beh, sicuramente ci sono delle grandi differenze generazionali, quindi le persone che appartengono a generazioni più giovani fanno un uso della rete leggermente diverso rispetto alle generazioni che l'hanno preceduta, conoscono meglio i trabocchetti che ci sono e riescono anche a gestire meglio le polarizzazioni, quindi si aprono e usano anche dei linguaggi che non sono soltanto quello verbale, ma che passa più attraverso le immagini. Le persone di altre generazioni, quindi non diciamo la generazione più giovane che ha intorno ai 20 anni, tutte le altre invece sono molto divise, quindi soprattutto i social sono pieni di linguaggio d'odio, linguaggio molto polarizzato e che si pone su obiettivi totalmente diversi, e quindi lì nasce lo scontro. Però io sono ottimista perché vedo che c'è un grande cambiamento, soprattutto tra le persone del futuro.
Sì, ma magari l'ottimismo, sono anch'io sempre ottimista, però per esempio la politica cosa sta facendo da questo punto di vista?
La politica non va benissimo, perché la politica spesso si appoggia ad un linguaggio apparentemente più chiaro, che è quindi alla portata di un pubblico molto ampio, cavalcando però quelli che sono i temi che vengono ritenuti appunto più polarizzanti e che quindi entrano in quella che si chiama la guerra cognitiva. Quindi spesso non è un linguaggio veramente chiaro e veramente preciso, ma è un linguaggio che spinge le persone da un lato all'altro. Sono degli artifici retorici che non servono la cittadinanza, ma che in qualche modo lo sfruttano per ottenere dei voti. Questo è un po' un orientamento che avviene a livello globale, quindi non soltanto in Italia.
Cosa ne diciamo invece dell'intelligenza artificiale, che è un tema insomma che tra vantaggi e controversie sta veramente polarizzando e caratterizzando la nostra epoca? Quanto può incidere nella lettura, comprensione delle notizie e nella loro generazione? E quanto può essere rischioso, naturalmente?
Il rischio è soprattutto ovviamente nella generazione, perché noi non sappiamo qual è la base di dati rispetto alla quale l'intelligenza artificiale raccoglie le informazioni per poi generare delle notizie. Il rischio è sempre che le informazioni che vengono date non siano corrette, siano un po' quelle che vengono chiamate delle bufale. Da un punto di vista invece di trattamento del linguaggio, sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutarci a rendere le parole più semplici, più comprensibili, quindi il lavoro che si può fare sulla semplificazione. Ce ne sono tanti casi di intelligenza artificiale che viene messa proprio al servizio della trasformazione di un testo in qualcosa di più semplice o comunque di più comprensibile. Lì funziona meglio. Sulla generazione dobbiamo ancora lavorarci un po'.
Anche in questo caso grande ottimismo oppure ci sarà molto da lavorare?
Ci sarà molto da lavorare.
A proposito di lavoro, naturalmente non possiamo portarci avanti nel tempo, perché l'anno prossimo ci sarà la terza edizione di Parola. Avete già qualche focus oppure troppo presto?
Beh, allora, abbiamo già cominciato a lavorarci. Il festival è itinerante, continuerà ad avere una location in una sede e cercheremo di tenerlo il più possibile gratuito e aperto a un pubblico ampio, e quindi tenerlo ovviamente online. Vorremmo una maggiore partecipazione della stampa, perché crediamo che il giornalismo può dare tantissimo. Ci sono tante voci che lavorano molto 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 bene in questo settore, e quindi vorremmo coinvolgere ancora di più il mondo del giornalismo. Quindi questa è proprio un'anticipazione sul futuro.
Allora, Valentina Di Michele, fondatrice dell'associazione Linguaggi Chiari ETS e promotrice del Festival di Parola, che in questo momento è in scena all'Aquila, ospite oggi di Leonardo Sandova di Vicui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linet. Grazie Valentina, buon proseguimento e anche buon weekend.
Grazie a voi, ciao.
A presto. di Leonardo Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide. Silvia la risentiremo più tardi per i saluti, ma siamo ormai arrivati addirittura d'arrivo e quindi oggi apriamo una pagina sportiva perché ci abbiamo un po' di cose da dire riguardo a Milano Cortina 2026, perché sembra proprio ieri quando appunto Milano Cortina si aggiudicò l'organizzazione delle Olimpiadi, mi sembra fosse il 2018, e invece un battito di ciglia e siamo in diritto d'arrivo. MCO Report, sulla scorta dei recenti giochi francesi, ha rilasciato un report, una relazione incentrata sulle implicazioni finanziarie e su come l'esperienza di Parigi possa offrire preziosi insegnamenti per l'Italia. In sintesi, lo studio si intitola Milano Cortina 2026, lezioni da Parigi 2024 tra ambizioni olimpiche e realtà economiche. È uno studio che mette in evidenza prima di tutto la lievitazione dei costi, perché Parigi ha investito oltre 11 miliardi di fondi pubblici, il che ha superato notevolmente le stime iniziali. Questo solleva interrogativi analoghi per Milano Cortina, dove si prospetta un potenziale aumento significativo dei costi. Altro elemento importante è le spese per la sicurezza. La Francia ha stanziato 348 milioni esclusivamente per la sicurezza, ha mobilitato 45.000 agenti. L'Italia dovrà valutare attentamente un investimento simile. E poi incertezza dei benefici economici. Sebbene si preveda un impatto economico di circa 11,145 miliardi per la regione parigina, numerose attività locali hanno registrato cali di fatturato fino al 60% in alcune zone durante lo svolgimento dei giochi. C'è poi la questione dell'eredità economica a lungo termine. Nonostante un possibile impatto complessivo positivo, i reali benefici economici si manifesteranno solo negli anni a venire, lasciando aperto il quesito se giustificheranno o no l'ingente investimento iniziale. Si prevedono quindi polemiche a non finire. Impatto economico regionale. Si prevede un impatto di 11,145 miliardi di euro per la regione di Parigi. Chissà cosa succederà da noi. Effetti sulle imprese locali. Alcuni ristoranti e bistrò hanno, vicino alle sedi olimpiche, hanno beneficiato dell'afflusso, mentre altre zone hanno visto un calo delle vendite fino al 60% rispetto all'anno precedente. Benefici a lungo termine. Le Olimpiadi di Parigi hanno avuto un impatto economico che potrebbe estendersi fino al 2034. È un qualcosa da mettere in evidenza e su cui ragionare per far fronte anche a, insomma, chiacchiere, controversie, polemiche nel corso dei prossimi anni. E allora Daily On Air de Sandova DV chiude qua la sua settimana, vi dà appuntamento a mercoledì prossimo e lo fa anche con una canzone. Prima però abbiamo ascoltato la misteriosa Glacier con l'album Crooks e la canzone Home. Lei si chiama Cameron Messiro, in arte Glacier, ed è una delle fautrici dell'art pop elettronico piuttosto spinto, insomma gradualmente dopo un inizi appunto riguardanti diciamo 15 anni fa, è tornata nel 2018, poi ha fatto un album di remix, un EP, adesso ritorna con questo doppio Crooks dove tra trame elettroniche sognanti ma anche inquietanti si erge la sua voce molto potente. E invece adesso parliamo di Mark Kozelek, che è Sun Kill Moon, che è uno dei più grandi cantautori misconosciuti dell'America degli ultimi 30 anni, era anche il leader dei Red House Painters. Adesso da qualche anno a questa parte si fa chiamare Sun Kill Moon, con il suo folk, indie folk un po' cinematico, molto pensoso, influenzato anche da trame noir jazz. Torna con questo album Sun Kill Moon and Amoeba. Amoeba è un ensemble di funk, quindi un disco molto particolare, non aspettate roba ballabile, ma insomma ha un sapore diverso. Sun Kill Moon, che sarà a presto anche in un discretamente lungo tour italiano. E allora, cara Silvia, Ci sei?
Ciao Davide, ci sono qua.
Ci sentiamo anche, ci vediamo mercoledì prossimo qui a Delion Air del Sound of ADV sulle frequenze Radio Atlanta a Milano e nello studio da noi amatissimo con il Mauro Magnitosi che ti attende a braccia aperte. Quindi buon weekend a te, buon weekend a tutti e ci vediamo la prossima volta. Ciao!
Ciao!
Flying into Stockholm, Sweden feels like my second home. First time I landed there, I flew in from England, left London with a gloomy feeling. Then while landing in Malmo, I saw the siege river below, sparkling in the summertime, shiny from the sunshine. Made friends right away. Still my friends to this day. Yeah, I'm going there soon to see them. Ask them how it's been going. While the winter sky is snowing. And because they're from Sweden, I can be real with them about my true feelings. There's something about the Swedish, their receptiveness, their straightforwardness. They'll hear about my low without getting up and going. They're engaging and inquisitive, non-judgmental and empathetic, supportive and sympathetic. Thank you.